E siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Bengrim. Io sono Palla e siamo tornati in un'altra puntata infrasettimanale per la terza, direi, ciao The Artist, per la terza e direi siamo a metà più o meno della trattazione. Io ho in mente ancora due puntate sicuramente, forse una terza, e poi interromperemo la trattazione di Zodiac. Quindi a chi sta amando Zodiac non preoccupatevi, perché tornerà poi non troppo in là. Chi invece non sta adorando Zodiac non preoccupatevi, perché ancora meno di una settimana, circa 10 giorni, e poi cambieremo argomento. Intanto grazie a tutti sempre per il supporto che ci date. Io vi invito come sempre a supportarci con delle maniere molto semplici e molto gratuite, ovvero iscrivendovi al nostro canale YouTube. Siamo 3970, sarebbe bello arrivare a 4000 in tempi brevi, solo con i 30 di voi ovviamente è gratis. Se poi volete abbonarvi e regalarci un caffè, a noi ovviamente non dispiace. Se volete seguirci su Facebook e su Threads, noi pubblichiamo come dei pazzi, soprattutto ultimamente stiamo pubblicando tanti reel, tante storie, insomma seguiteci, perché diciamo quello è dove aggiorniamo più costantemente con le nostre attività. Basta, queste sono le nostre quello che dovete fare. Ah no, ultima cosa, no scusate, la cosa più importante: lasciate una recensione su Spotify, su Apple Podcast o su Amazon Podcast, vi costa zero, ci mettete 30 secondi e se mettete 5 stelline noi andiamo un po' più in alto in classifica, la gente ci conosce e si innesca uno snowball importante. Ecco, quindi quest'anno dobbiamo aumentare un pochettino le recensioni, che quelle che arrivano sono quasi sempre positive, poi c'è sempre la recensione negativa per carità di Dio, ma voi che ascoltate, che se siete appassionati e non l'avete ancora fatto, davvero lasciateci una recensione, e non vi costa davvero nulla, è gratis e a noi non ci pagano purtroppo, ma a noi davvero ci aiuta per essere sempre più conosciuti e quindi attirare sempre nuovi ascoltatori. Finita la marchetta, saluto Riccardo, saluto Franci, saluto Federica, anzi saluto le due Federiche che si sono collegate, perché appunto come sempre siamo live anche su YouTube, e andiamo a una terza puntata su Zodiac, forse la quarta, oddio adesso ho un vuoto di memoria. Dico solo un'altra cosa, visto che mancano 30 secondi ai canonici 3 minuti. Quest'anno, visto che la mia domenica è un po' diversa dalla domenica dell'anno scorso per X motivi che non vi sto a dire per non annoiarvi, perché non vi interessano, spesso capiterà che io non riesca a fare la live di domenica, ma che la faccia in settimana. Per esempio il mercoledì è un giorno dove sono abbastanza comodo tendenzialmente, o il giovedì, questa settimana per esempio sono comodo mercoledì e sabato, quindi non vi fossilizzate. Poi farò tutta, ciao Claudio, ciao Consuelo, farò tutta una storia magari su Instagram dove, ciao Enrica, dove spiegavo questa cosa, quindi non vi prendete l'appuntamento fisso la domenica, oddio la domenica c'è di Pencrimini. Tendenzialmente sì, quest'anno cercherò di annunciare, come ho fatto questa settimana, un po' prima quando sono le date, lo annuncio tendenzialmente su Instagram, quando ci sono le live, e infatti domenica Arianna ha pubblicato fortunatamente il calendario con scritto mercoledì e sabato, infatti sono mercoledì e ci sarà la live sabato, quindi un pochettino più di elasticità da parte mia, perché chiaramente domenica avrò degli impegni, ci saranno delle cose che farò e quindi devo essere un pochettino più elastico. Chiusa parentesi, torniamo a Zodiac. Allora, io, come sapete, Zodiac è il primo serial killer che tratto, nonostante, come vi dicevo, è un argomento che mi piace. Non ne sono minimamente esperto, questo proprio neanche vagamente, però è un argomento che seguo dalla serie TV, dal documentario che mi piace molto, mi è capitato di leggere un paio di libri, un paio di ebook sui serial killer, insomma è un argomento che comunque bazzico. Ho ascoltato chiaramente dei podcast sui serial killer, quindi è un argomento che bazzico. E c'è sempre un qualcosa di cui bisogna parlare quando si tratta di serial killer, ovvero il profilo, infatti l'ho messo nel titolo. Il profilo del serial killer, del criminale, in questo caso il profilo di Zodiac. Ora, io apro ufficialmente la mia crociata contro il profiling, che io ritengo essere una trovata meravigliosamente hollywoodiana, nel senso che Criminal Minds era da picco, cioè credo che per 5-6 anni sia stata per me il momento migliore della settimana. Cioè quando c'era Criminal Minds io avevo il battito cardiaco un po' accelerato, nel senso che era davvero un momento dove provavo un godimento forte, e quindi favoloso. Ora bisogna separare quello che è hollywoodiano e quello che è reale. I profiler esistono, esistono. I profiler creano dei profili criminali? Sì. Sono accurati come quelli di Criminal Minds? No, neanche per sogno. Servono effettivamente i profili per i serial killer o in generale per, diciamo, gli offenders, no? I criminali? Io vi dico la verità, non ne sono così convinto che siano indispensabili, che siano utili o che siano che poi portino effettivamente alla cattura, in questo caso, di un serial killer che ha ucciso 5 vittime. Io sono convinto che ne abbia ucciso un po' di più, ma tendenzialmente che ha ucciso alcune persone. Io non sono convinto che sia indispensabile. Mi fa ridere, anzi mi fanno ridere, i sedicenti profiler, anche in Italia ce ne sono, perché io adesso ultimamente li sto un po' spottando, cioè li sto un po' trovando e ogni tanto mi faccio delle risate meravigliose. Io sono un po' all'antica sotto tantissimi punti di vista, ma sotto il punto di vista dell'indagine a me piace il mattone, no, avete presente nei film quando c'è la cartellina con un faldone di carte, no? Migliaia di carte, e mi ricordo quando Salvagni, no? L'avvocato di Bossetti, disse, ci hanno consegnato 60.000 fogli, no? Nel senso che lui giustamente diceva dateci tempo perché 60.000 fogli c'è tutta un'indagine da leggere, da studiare, da analizzare, cosa che poi loro hanno fatto. E quindi il discorso è il profiling, e quindi il profilo di Zodiac è stato, come si ricollega poi a Zodiac, no? È stato, ci sono usciti vari profili di Zodiac. Quello che più mi è divertito quando l'ho letto era quello che parlava di un essere, da poco Marti, quello di un essere, di un essere umano solo, che non era in grado di tenersi un lavoro stabile e che si sarebbe suicidato spiegando a tutti il perché aveva commesso quello che aveva commesso. Ora, chiaramente questo non è avvenuto, e quindi uno dice, vabbè, è stato un profilo sbagliato. Il problema, dal mio punto di vista, è che molto spesso l'impressione che ho io è che il profiling sia semplicemente quello che faccio io, un po' più paraculo. Cioè, io mi metto qua e dico, secondo me è successo questo, questo, quest'altro, no? Per esempio, prendiamo il caso di Iara e di Bossetti. Io faccio le live, leggo le sentenze, cerco più dati possibili, ascolto più cose possibili e poi vi dico, secondo me è stato Bossetti per XYZ. Benissimo. Lì invece mi sembra che si tenti di dare dei... quindi si fanno delle ipotesi, esattamente quello che faccio io, però mascherandole, imbellendole, camuffandole con una... in inglese sarebbe una pseudoscience, no? Una pseudoscienza, che gli dà un tono di autorità, per cui io che sono un coglione e lo sono a prescindere dalle pseudoscienze, non posso, no, non arrivo mai a quel livello di autorità. Attenzione che in Italia ci sono tutta una serie di persone che sì, adesso non faccio nomi perché non è bello, ma ce ne sono tanti e tante che vanno in televisione, fanno i profili e spiegano cosa è successo. E spiegano perché Raffaele sollecita colpevole, o spiegano perché quello là non può essere stato. Ecco, io vi dico, ma ve lo dico, sapete che io non ho nessun tipo di interesse da questo punto di vista, diffidate sempre da chi vi propone una soluzione semplice e non articolata, complessa, perché tutte queste cose che stiamo analizzando, da il caso singolo a Zodiac, che sono invece un insieme di casi, un insieme di situazioni, non hanno mai una spiegazione semplice, la spiegazione è sempre articolata. Quello che però secondo me è interessante, soprattutto nel caso di Zodiac, perché poi c'è tutta chiaramente una letteratura e una profondità di analisi sui serial killer, è interessante capire dai suoi omicidi e dalle modalità dei suoi omicidi o dei suoi tentati omicidi, perché diciamo che lui colpisce 7 persone sostanzialmente e 2 uomini sopravvivono, quindi diciamo delle sue 5 vittime ufficiali, poi come vi dicevo probabilmente sono di più. Cosa ci raccontano di Zodiac? Perché poi anche qui ho sentito dire un sacco di teorie, ho sentito, e per esempio, e credo che sia anche nel film Zodiac, perché nel libro da cui è tratto il film se ne parla, si parla di un Zodiac grande militare, cioè militare perché è in grado di sparare in maniera precisissima. E perché nel secondo dei suoi duplici omicidi c'è un'impronta di uno scarpone che all'epoca era dato in uso appunto ai militari. E poi c'era l'orologio, il Diver Zodiac, da cui lui eventualmente ha preso il suo soprannome, che era un orologio da militare. Allora, questa per esempio è una teoria, che non è ovviamente una teoria tratta dal profiling, ma tratta da un'analisi investigativa, cioè ha sparato al buio, quindi è una persona che è a suo agio con le armi. Troviamo un'impronta di uno scarpone che tendenzialmente è in uso alle forze speciali, diciamo all'esercito. Metto insieme questi due elementi e mi esce un profilo o comunque un'ipotesi, perché questa è, perché non c'è scritto da nessuna parte che Zodiac sia appartenente alle forze dell'ordine, che ve ne dicano. E a questo punto io ho una teoria. Ma attenzione, ragazzi, è una teoria. Cioè, non prende, perché io leggo su Reddit, nei forum in generale, leggo che è un militare qui, ma non è detto che sia un militare. Anche perché spesso molti se lo dimenticano. Negli Stati Uniti andare al poligono o andare in un campo e sparare alle lattine e quindi avere una certa dimestichezza con un'arma da fuoco non è prerogativa di un militare, come può essere per esempio in Italia, dove io non conosco nessuno che sappia sparare con agio a delle lattine a 15 o 20 metri. Negli Stati Uniti, credo che l'80% delle persone che conosceva potevano sparare con una pistola a delle lattine a 15-20 metri. Quindi, secondo me, non è quel tipo di prerogativa. L'analisi dello scarpone di quella traccia, anche lì è una situazione, secondo me, un po' delicata, perché non c'era scritto da nessuna parte che quella traccia fosse contestuale all'omicidio, per esempio. E quindi vedete come un profilo si basa su una serie di supposizioni che però non sono scolpite nella roccia, sono delle supposizioni. Io, per esempio, non sono per niente sicuro che Zodiac sia stato, perché temo che sia, non sia più al mondo, un militare. Perché dico questo? Perché che lui su sette attacchi, quindi tre coppie e Paul Stein, il tassista, ne lasci in vita due, e lasci in vita chiaramente non in maniera intenzionale. Cosa intendo dire? Non è che lui attacca la coppia e ha come target lei e si disinteressa dell'uomo. Lui ha come target la coppia, vuole ucciderli tutte e due e sbagliando, perché a tutti gli effetti sbaglia, lascia in vita lui. Addirittura nella seconda coppia che attacca, perché la prima li uccide tutte e due, nella seconda coppia lui si allontana, sente dei rumori perché l'uomo, il ragazzo è ancora vivo, torna indietro, rispara dentro la macchina, lo ricolpisce ma non lo ammazza ancora. Quindi, questo cosa mi suggerisce? Ma ripeto, siamo in assoluto nel campo più totale, nelle congetture più congetturali possibili. Mi suggerisce di una persona, innanzitutto, che non è così a suo agio in una situazione con uno stress e una scarica di adrenalina molto alta. E quindi un militare tendenzialmente è addestrato esattamente su quel punto lì, più che sull'uso delle armi, che ripeto, secondo me è una skill, soprattutto negli Stati Uniti, molto generica, cioè molto alla portata di tutti, mentre l'essere in grado di performare sotto una pressione piuttosto elevata, quindi con a livello fisiologico uno stress molto alto, ma allo stesso tempo essere in grado di performare e portare a termine un task di un certo tipo, in questo caso uccidere persone, quindi stiamo parlando di una cosa molto complessa. Io dubito che possa essere svolto da chi non è abituato a farlo. E quindi questo a me, per esempio, suggerisce una non appartenenza alle forze dell'ordine o alle forze speciali, all'esercito, chi volete voi. Scusate, ho dato una botta al microfono, ma è tutto a posto. Mi metto le mani in tasca. E questo secondo me è fondamentale da dire. anche qui, sullo scarpone ho già detto, sull'orologio io ne ho già parlato abbastanza dell'orologio, cioè l'orologio era un orologio, è cosiddetto diver, cioè per i sommozzatori o per i, appunto per chi faceva immersioni, che aveva bisogno di praticamente cronometrare quanto tempo è rimasto effettivamente sott'acqua, in modo da capire, lui sapeva, il sommozzatore sa quanto ossigeno gli rimane nella bombola in base a quanto tempo è stato sotto, e questo lo utilizzava appunto con questi orologi che avevano una ghiera su cui era segnata questa cosa. Ora, dire che questi orologi erano prerogativa dell'esercito, è vero che in molte basi americane erano vendute, ma è vero che erano degli orologi commerciali. Cosa vuol dire commerciali? Vuol dire che erano venduti nei negozi, ok, a tutti. Quindi, statisticamente era quasi più probabile che lui l'avesse comprato, se mai effettivamente avesse posseduto questo tipo di orologio, che l'avesse comprato privatamente, cioè come io posso entrare da un orologiaio e comprare un orologio di X marca. Quindi anche lì mi sembra che si mettano insieme tre indizi abbastanza labili, si provi da lì a creare un profilo su cui io, ripeto, sono abbastanza poco concorde. Su cosa sono concorde però? E qui però non so quanto Zodiac fosse intenzionale in quello che sto per dire, o quanto fosse frutto di una casualità e di una sua devianza mentale, scusate il termine, però credo che per uno che ha ucciso 5 persone possiamo addentrarci con questa terminologia. Ovvero un modus operandi fluido, dinamico. Cosa intendo? Zodiac nelle prime due... diciamo nelle prime due situazioni in cui si ritrova, spara una coppietta, ha un modus operandi definito, cioè cerca qualcuno molto simile al mostro di Firenze, no? Così iniziamo a buttare lì la teoria dell'acqua, cioè cerca delle coppiette appartate, le studia, se vuol dire le studia, probabilmente le osserva da lontano, osserva che non ci sia nessuno, si avvicina furtivamente, ma neanche troppo, alla macchina, fa fuoco da lontano e scappa. Questo è un modus operandi abbastanza preciso. Nella terza situazione in cui lui viene coinvolto, cambia completamente perché inizia con questo copricapo, questa specie di mantello col segno di Zodiac per non farsi riconoscere. Poi c'è un contatto con le vittime, parla con le vittime, no? Era la situazione in cui lui racconta alle vittime di essere un ex detenuto scappato che aveva bisogno di soldi, le minaccia con un coltello, li lega e poi le accoltella. Quindi c'è uno shift, un passaggio completamente diverso a un modus operandi molto più, se mi passate il termine, coraggioso, cioè dove lui ha un rapporto con le vittime, ci parla e... non sembra, questo ce lo racconta la vittima sopravvissuta, all'inizio loro si sono spaventati, ma non hanno la percezione che lui le stia per uccidere. Questo è abbastanza inquietante in un certo senso, perché lui... Allora, il ragazzo dice che è abbastanza teso, Zodiac, no? Però non sembrava così minaccioso, non so se mi sono spiegato, non so se avete presente, cioè chi sembra molto agitato, non so se vi è mai capitato, per esempio gli ubriachi, no? Ogni tanto capita di vedere qualcuno ubriaco che ci sembra quindi un po' sulle gambe, un po' agitato, ma che non riteniamo necessariamente una minaccia. Cosa vuol dire una minaccia? Cioè non abbiamo la percezione che ci possa fare del male. Secondo me loro hanno avuto un po' quella percezione lì. Però capite come cambia? Non tanto la vittimologia, che rimane quella, cambierà poi con Paul Stein. La vittimologia rimane quella, ma cambia l'arma del delitto, nonostante lui si porti dietro una pistola. Quindi uccide col coltello e non uccide più con la pistola. Cambia che c'è un'interazione con le vittime. Cambia che la vittima non è più soltanto un feticcio e quasi un numero. Quasi un pretesto per poi arrivare alla parte che probabilmente... alla fantasia che lui vuole vivere, cioè il rapporto poi con la stampa e col pubblico. Cioè la vittima nelle prime due situazioni in cui Zodiac è ufficialmente coinvolto sembrano un pretesto per poter scrivere alla stampa. Ok? In questo caso, nella terza situazione in cui lo coinvolto, quindi nella situazione in cui lui accoltella le due vittime, lasciando in vita lui, il ragazzo, e qui c'è un rapporto con le vittime, parlano, stanno insieme del tempo, le tocca, no? È diverso, non so se ci siamo. Quindi cambia il modus operandi. Ora, qui bisogna capire se lo shift, quindi questo spostamento verso un modus operandi diverso, no? Il cosiddetto modus operandi dinamico, sia volontario, cosa vuol dire volontario? Sia una persona che conosce queste dinamiche e che quindi, per non far collegare i delitti, no? Cambia modus operandi in modo che i delitti non vengano, diciamo, messi in paragone, messi collegati, passatemi il termine, oppure una persona che semplicemente le cui fantasie si stanno evolvendo. Io, vi dico la verità, sono più per la seconda. Cioè, noi sappiamo sostanzialmente che le vittime di Zodiac sono vittime di Zodiac attraverso Zodiac. Cioè, sono le sue lettere che ci hanno portato a capire che le sue vittime sono collegate e hanno un comune denominatore che è l'assassino. Perché prima effettivamente gli investigatori non l'avevano fatto questo collegamento. Quindi paradossalmente Zodiac secondo me aveva meno la necessità di modificare modus operandi per, diciamo, non farsi beccare. Aveva molto più la necessità, dal mio punto di vista, invece di continuare con lo stesso modus operandi, proprio per collegare, per far sì che tutti unissero i puntini e anzi dicessero, cazzo, c'è il più grande serial killer del mondo, libero. Perché questo lavoro di unire i puntini lo deve fare lui attraverso le lettere. Ok? Quindi io non sono, perché c'è una teoria secondo cui Zodiac è un appartenente alle forze dell'ordine perché spara bene, l'orologio, lo stivale, e perché per non farsi beccare cambia modus operandi e poi nel caso anche di Paul Stein cambia la vittimologia. Perché nell'ultimo caso, nel caso Stein, appunto, del tassista a San Francisco, lui appunto spara la testa, tipo esecuzione, non a una coppietta, ma appunto a una persona singola, da dietro, insomma, cambia proprio, anche lì c'è un ennesimo cambiamento, non tanto del modus operandi, perché torna una pistola, però cambia, sì, effettivamente un po' le modalità, ma cambia soprattutto la vittimologia. Siamo non più una coppietta appartata, ma un tassista, che è vero essere un profilo, un po' come le prostitute, cioè un profilo ad alto rischio perché è facile abbordarle, parlo delle vittime, cioè tassisti e prostitute, ma lo fa in pieno centro a San Francisco e quasi viene beccato. Perché però cambia modus operandi nell'ultima sua ufficiale uscita, quindi quella di Paul Stein del tassista? Però se perché nelle due volte precedenti aveva lasciato in vita l'uomo, cioè i due uomini erano sopravvissuti, e era successo che sui giornali qualcuno diceva che lui non era abbastanza uomo. No, siamo nell'epoca in cui c'è un machismo, diciamo, tossico, molto, molto, molto pubblico, no? Molto, molto alla portata di tutti. E quindi quasi Zodiac viene deriso sui giornali perché qualcuno dice è solo in grado di uccidere le donne, no? E io questo l'ho sempre interpretato come lui che va in pieno centro a San Francisco, spara in testa a un uomo, poi rivendica chiaramente mandando il lembo della camicia al Chronicle, ed è quasi un modo per dire avete visto che sono in grado di fare quello che voglio. Dicevamo che lui, per unire i puntini, utilizza le lettere. Le lettere di Zodiac erano divise in due parti. Io ho pensato di fare una puntata un po' più, diciamo, noiosa dal mio punto di vista, dove analizzavamo le singole lettere, ma in realtà poi le lettere di Zodiac non sono così interessanti, secondo me. Io me le sono lette tutte in questi giorni, anche perché non sono tantissime, le trovate ovviamente pubbliche, basta scrivere lettere di Zodiac e trovate in italiano, in inglese, come volete. Quindi se qualcuno di voi è particolarmente appassionato, le trova senza problemi. Mi interessa, diciamo, più in generale provare a spiegare perché le ha scritte, cosa voleva comunicare e ovviamente anche i crittogrammi. Perché nel primo crittogramma che lui manda, quello che viene, diciamo, risolto e decifrato dalla coppia, no? Di cui vi parlavo nella prima puntata, lui ha una lettera scritta normale più a questo crittogramma, che in realtà è un crittogramma molto semplice, perché è un classico crittogramma. Non so se vi è mai capitato di fare le parole crittografate sulla settimana enigmistica, no? Dove non abbiamo soluzioni, ma abbiamo tre lettere che corrispondono a un numero, e da lì noi completiamo, facciamo delle ipotesi e con un po' di abilità e un pochettino di appunto, tentativi, si cerca di risolvere le parole crittografate. Ecco, il primo crittogramma dei tre che manda nella storia di Zodiac è esattamente questo. Non abbiamo però i suggerimenti. Quindi cosa ha fatto questa donna a colazione? Chiaramente le donne sono notoriamente più sveglie e più intelligenti degli uomini. Mentre studia questo giornale, lei è un'appassionata di crittogrammi, vede che ci sono un po' troppe doppie. Cioè ci sono dei simboli uguali che si ripetono un po' troppe volte. Ora, lei sa che in inglese non è come l'italiano, cioè le doppie in italiano sono molto comuni, in inglese un po' meno. La doppia, questa è una cosa che sapevo anch'io, ma ovviamente non l'avrei mai applicata a un crittogramma, d'altronde c'è un motivo se io faccio una roba e questa signora all'epoca faceva un'altra. La signora dice: qual è la doppia più comune dell'inglese? Se me l'avesse chiesto, io avrei detto: beh, facile, cioè quasi l'unica doppia che l'inglese ha è la L, cioè LL, ok? E qual è una parola molto comune e che un serial killer potrebbe utilizzare che ha una doppia L? È kill, uccidere, no? O killer, o killings, comunque con il kill dentro. Quindi lei capisce che quei due simboli corrispondono a una L. E quindi da lì inizia a completare. Vede che le parole, effettivamente, la parola kill corrisponde, e quindi da lì inizia a completare. Inizia a completare e completa il messaggio. Che è un messaggio delirante di lui che è contento di iniziare a fare degli schiavi di cui potrà usufruire in paradiso, cioè le sue vittime saranno gli schiavi che lui torturerà in paradiso, no? Questo poi, diciamo, nelle varie lettere di Zodiac, che è un po' questo il filone degli schiavi, il paradiso e tutto quanto. Ma è interessante questo crittogramma, innanzitutto perché, come vi dicevo forse nella prima puntata, Zodiac sbaglia apposta alcune parole del crittogramma per rendere più difficile, no? La sua decifrazione, anche se è un crittogramma abbastanza semplice. E in più lascia, mi sembra 13, adesso vado a memoria, dovrebbe essere 13 lettere finali che non corrispondono e che dovrebbero essere, almeno questo è quello che lui dice nella sua lettera invece scritta, ha detto: se voi deciferete il codice troverete il mio nome, no? E rimangono 13 parole, scusate, 13 lettere spaiate che dovrebbero corrispondere al nome. Ora, io sono sicuro che questa cosa non sia vera. Cioè, che avessero mai o trovassero mai il modo di decifrare quelle lettere, non si arriverebbe a nessun nome. Perché dico questo? Innanzitutto perché il suo primo crittogramma è molto semplice, proprio da decifrare. Cioè, io credo che lui, che se l'è studiata, che quindi comunque abbia o avesse avuto un tipo di intelligenza abbastanza, non dico sviluppata, però che non fosse uno stupido, cioè fosse uno che capiva queste dinamiche di crittogrammi, decifrazione e compagnia, devi dar per scontato che qualcuno prima o poi lo risolva. Quindi mettere per intero il tuo nome non è una grande idea. Questo dal mio punto di vista. E anche quando quello successivo che ci hanno messo 50 anni per decifrarlo. Adesso l'FBI ha detto che è stato decifrato. In realtà online trovate mille teorie. Alcuni dicono che non è stato decifrato. L'FBI dice di sì. L'hanno decifrato, sembra nel 2021 o 19, adesso vado a memoria, ma non è importante. Comunque, molto recentemente. E anche lì non dice niente di interessante. Parla anche lì di morti, del paradiso, le torture, robe deliranti. Però attenzione, perché Zodiac non è uno che delira. Perché Zodiac, secondo me, ha da una parte messo tantissimo fumo con i crittogrammi, che hanno richiesto decenni per essere risolti e che poi non hanno portato a nulla, no? La classica mappa del tesoro che poi non ti porta da nessuna parte. Nelle lettere invece scritte ha detto tanto, ma anche lì non ha proprio detto tutto, non so come dire, cioè C'è sempre, io quando ho letto le lettere di Zodiac ho avuto un senso di incompiuto, cioè come se mancasse qualcosa. E io sono convinto che anche gli inquirenti abbiano avuto la mia impressione, e infatti erano convinti che i crittogrammi fossero un completamento delle lettere, ma non era così. Ma cosa diceva nelle lettere fondamentalmente? Innanzitutto si prendeva grandi meriti, erano lettere molto celebrative, e da parte di un serial killer così ce lo possiamo aspettare, no? Sappiamo che i serial killer tendenzialmente hanno un ego abbastanza importante e amano, no, vantarsi, non tutti, ma molti amano vantarsi delle proprie opere, no? E Zodiac è assolutamente questo. Quindi innanzitutto è molto autocelebrativo. Poi è un po' spocchioso, presuntuoso nei confronti della polizia, che dice non mi prenderanno mai, sono troppo avanti. Poi però dà anche tutta una serie di particolari, per esempio sulle pistole, per esempio su... perché anche lì le pistole cambiano il calibro e cambia pistola spesso. Quindi anche lì fa vedere di essere voluto come killer, perché non usa mai lo stesso calibro, no? C'era tutto, adesso lo ce l'ho da qualche parte nei miei documenti, tutta un'informativa dove per ogni sparatoria c'era il tipo di pistola, il tipo di calibro, che era sempre diverso. Quindi fa vedere, e lui dice in una lettera che si fa arrivare dall'estero le munizioni, e cancella il numero di serie, quindi nessuno mai dalla munizione potrebbe risalire a lui. Questo è un altro di quegli elementi che qualcuno ha interpretato come Zodiac fa parte delle forze dell'ordine, proprio perché Zodiac è in grado, no, di avere questo tipo di ragionamento. Finché a un certo punto Zodiac inizia, dal mio punto di vista, a, non dico impazzire, ma le lettere iniziano ad essere un po' strane. Nel senso che, innanzitutto, a un certo punto manda una lettera a un avvocato famoso di San Francisco dell'epoca, dove chiede a questo avvocato di aiutarlo. Perché, dice Zodiac, io ho questa cosa dentro, e immaginiamo che si riferisca a questa sua volontà di uccidere, questo suo alter ego, no? Questo suo Mr. Hyde che gli impedisce di vivere una vita normale e che invece lo porta sulla cattiva strada. E quindi chiede a questo avvocato di aiutarlo. Questo avvocato chiaramente non gli risponde e non verrà mai più contattato. Poi inizierà a mandare sempre più lettere al Chronicle, a varie testate, chiedendo, facendo varie richieste un po' strane. Per esempio, a un certo punto chiede che tutti a San Francisco vadano in giro con una spilla attaccata alla camicia o al vestito con sopra il segno di Zodiac. E chiaramente questa cosa non avviene, e lui in una lettera successiva è molto scocciato, dice: ho notato con tristezza o con rabbia, se non mi ricordo la parola, che nessuno a San Francisco gira con la mia spilla, no, quindi. Finché a un certo punto Zodiac inizia a prendere in giro sostanzialmente la polizia e gli inquirenti con una mappa e una specie di caccia al tesoro, dove lui dice: ho nascosto una bomba, perché anche qua il discorso della bomba è interessante. Lui in una delle prime lettere dice che se non gli pubblicavano le lettere, lui avrebbe messo una bomba su un pullman pieno di bambini. Perché da qui nasce questa, la vera paura che Zodiac crea e genera nella popolazione di San Francisco, ma in generale della California, non è tanto delle coppiette che vanno ad appartarsi in camporella, quanto più dei pullman dei bambini. Perché lui fa riferimento più di una volta a metto una bomba in un pullman di bambini. Un'altra volta dice: ne faccio fuori quanti ne voglio. Successivamente, e dopo il 71, non mi ricordo l'anno preciso, ma conta poco, comunque quando già i suoi omicidi principali erano terminati e lui risultava ufficialmente inattivo a livello di vittime, Zodiac manda una specie di cartina dove indica poi un punto, dove dice: qui ho messo una bomba. Se decifrate il mio crittogramma, vedrete che troverete la bomba. Avete tempo fino all'autunno, cioè gli dava dei mesi di tempo, ovviamente questa bomba non viene trovata. La cosa un po' inquietante è che lui fa uno sketch, quindi uno schizzo della bomba e di come effettivamente ha costruito la bomba. Se voi vedete il disegno su internet, il disegno sembra abbastanza rudimentale, cioè probabilmente è il disegno che farei io, che non ho idea di come funzioni una bomba. Ma gli inquirenti l'hanno data alla sezione artificieri, che hanno iniziato a studiare alcune cose e dice effettivamente così si costruisce una bomba. Cioè lui non era un pazzo che aveva detto metto una bomba lì, ma che non sa neanche come costruirsi una bomba. Oggi con internet è un po' più facile se uno vuole costruirsi una bomba, capirlo. Negli anni 70 era un po' più complicato se non avevi quel tipo di expertise, immaginare di creare e poi assemblare e magari purtroppo usare una bomba. Tra l'altro in mezzo alla caccia all'uomo a Zodiac, nella stazione di polizia in una delle stazioni di polizia di San Francisco esplode una bomba a un certo punto e muore un agente di polizia. Tutti pensano a Zodiac, ma Zodiac, che probabilmente avrebbe potuto o voluto prendersi merito di questa cosa, ha paura e manda subito una lettera ai vari giornali a cui lui si appoggia dicendo: signori, non ero io, anche perché a me non piace uccidere i poliziotti perché è troppo facile, preferisco fare vittime innocenti. Ora, al di là di questi deliri di un uomo chiaramente disturbato, perché c'è tutto questo interesse da parte di Zodiac a scrivere delle lettere e a comunicare con la polizia? Allora, dal mio punto di vista c'è sicuramente una parte di narcisismo iperspiccato, cioè lui si sente migliore di chi non riesce a prenderlo, no? Cioè si sente migliore degli inquirenti, si sente migliore della polizia, si sente migliore dei giornali che gli danno la caccia ma che non capiscono chi è. E il fatto che lui finisca in prima pagina probabilmente lo gasa abbastanza. Quindi c'è un narcisismo fortissimo, c'è un bisogno di controllo fortissimo, che tra l'altro non è così evidente negli omicidi. No, per quello che vi dicevo che all'inizio della puntata, che spesso, soprattutto le prime due sparatorie, quando lui spara alle due coppie, le vittime sembrano unicamente un veicolo per poi finire in prima pagina. Perché non c'è un controllo che lui genera sulle vittime. C'è semplicemente lui arriva, spara e scappa. Successivamente lui invece prova ad avere più sotto controllo anche l'azione omicidiaria, probabilmente anche gasato dal fatto che non lo becchino, dal fatto che lui riesca ad avere questa interazione con le forze dell'ordine e con i giornali. Quindi lui, da un certo punto di vista, gioca con la polizia. Gioca perché è in controllo, è in totale controllo della situazione. Ha capito come finire in prima pagina, ha capito come attirare l'attenzione, ha capito che non basta semplicemente, questo è un altro punto interessante, secondo me molto sottovalutato su Zodiac, cioè lui ha capito che non è sufficiente uccidere e basta, ma deve sempre di più alzare l'asticella. Per quello che dal mio punto di vista lui si prende meriti di vittime che non ha ucciso, quando lui dice Zodiac 37... San Francisco Police 0, facendo sottintendere che lui ha ucciso 37 persone, in realtà le persone salgono, all'inizio dice 10, poi 13, poi fino ad arrivare a 37, lui, dal mio punto di vista, non sta dicendo realmente ne ho uccisi 37, ma sta alzando l'asticella, cioè sta portando tutto più là, come la famosa bomba. Lui, secondo me, non ha mai creato una bomba, ma vuole creare quel panico lì e non gli basta più uccidere le coppiette. Deve portare il livello di tensione che lui è in grado di generare sempre più in alto. Come dice giustamente Barbara, lui è più attratto dal gioco che dagli omicidi. Cioè lui è più attratto da questa relazione malata che si crea, da questo ovviamente dal mio punto di vista potrebbe essere una cagata pazzesca, attenzione, ma è molto più attratto dalla relazione, dal rapporto che lui crea con la stampa e quindi con la polizia, quello che c'è in Zodiac il film, lui è molto più attratto da quella relazione lì rispetto alla relazione che lui instaura con le sue vittime. Invece nei serial killer è il contrario di solito. Cioè il serial killer che uccide X persone è nella realizzazione della fantasia omicidiaria che gode, scusate la parola, cioè che trae godimento, no? Cioè è nel finalmente soddisfare una fantasia. Una fantasia che, nel caso di persone chiaramente disturbate, è talmente forte che controlla la sua vita. E quindi soddisfarla innanzitutto ti calma, ti placa questa fame, no? Ma è lì, è in quel gioco lì, cioè è nel placare quella fantasia lì che il serial killer si placa. Invece Zodiac, dal mio punto di vista, quella la sua fantasia omicidiaria è molto più diluita, è molto meno forte, è molto meno presente, è molto meno una fantasia che lo divora rispetto a quell'altra fantasia, cioè quella di finire in prima pagina, quella di essere a quel rapporto dove lui tiene le fila con la stampa. Perché io quando leggo perché a un certo punto Zodiac smette di uccidere, nonostante per esempio lui smetta ufficialmente gli anni 70, all'inizio degli anni 70, nel 70-71, ma le ultime lettere siano nel 74. Perché secondo me è proprio lì il punto. Cioè lui è molto più interessato alle lettere che agli omicidi. Per lui smettere di uccidere è facilissimo, perché non è quello che gli interessa. È invece il rapporto che c'è con il pubblico che lui crede di avere, attenzione. Cioè lui, secondo me, si sente o si è sentito un performer. Ma non un performer per se stesso, come invece i serial killer, che sono psicopatici nel senso che non sono in grado di pensare quello che gli altri, di empatizzare con gli altri, quindi di immaginare il sentimento degli altri. Non gli interessa. Lui invece si sente quasi... lui si sente quasi un performer che deve farlo per il pubblico, no? Ma cosa fa per il pubblico? Tutta quella parte un po' quasi di gossip dove lui scrive, dove lui manda i crittogrammi, dove davvero lui si sente, ripeto, un attore, siamo in California, un attore e siamo quasi dentro un film, che ha chiaramente sfruttato gli omicidi per diventare famoso. Quindi per me lui non fa nessuna fatica a smettere di uccidere, perché non è quello che gli interessa. E come faccio a dire che non è quello che gli interessa? Perché lo fa male, perché lascia vive due persone, perché non hai mai la sensazione che sia un'esecuzione, come invece il mostro di Firenze, che è un'esecuzione. Quella invece non è un'esecuzione. Quindi vedete come il punto fondamentale da capire di Zodiac non sono le vittime, di cui abbiamo parlato perché mi serviva per inquadrare il personaggio, ma sia questo gioco, malato ovviamente, con la stampa. Perché voi provate a immaginare, negli anni 70, ma in realtà funzionerebbe anche adesso, voi scrivete al Corriere della Sera, o a Repubblica, o a Libero, o al Fatto Quotidiano, chi volete voi, gli mandate un crittogramma e dite, lo pubblicate in prima pagina, se lo risolvete sapete chi sono. Ora, io dubito che questo possa attrarre molto l'attenzione dei direttori dei suddetti giornali, ma se la vostra fantasia più grande è quella di finire in prima pagina, allora vedete come per esaudire, cioè dovete trovare il modo di esaudire quella fantasia, finire in prima pagina, e allora sapete che cosa finisce in prima pagina? Le cose peggiori tendenzialmente, no? Cioè dei fatti che entrano nell'immaginario collettivo. Attenzione che i ragazzi, non tutti, ma alcuni sì, anzi purtroppo molti ragazzi che sparano nelle scuole e che non si uccidono, vogliono finire in prima pagina. Cioè, non si ammazzano in parte, oltre perché hanno paura chiaramente di uccidersi, perché poi vogliono quella notorietà, vogliono percepire quella notorietà che gli deriva da un gesto. Chiaramente brutto, perché in una persona normale uno dice, cazzo, io voglio essere famoso, non c'è niente di male, o conosciuto, o voglio la notorietà, ma per qualcosa di positivo. Perché sono uno sportivo, un cantante, un attore, un genio, quello che volete voi, ma per una cosa positiva, non per una cosa negativa. Ma quando il tuo desiderio di notorietà ti fa perdere la concezione di cosa è bene e cosa è male, di cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché è sopra, no? Direbbe Nietzsche, al di là del bene e del male, cioè quando si supera una moralità e quindi si diventa un essere amorale e quindi non esiste più bene o male, giusto e sbagliato, perché c'è un valore che ci orienta, che in questo caso, ma questo è un tema molto attuale, la ragazzina, adesso io non voglio entrare in polemiche, la ragazzina che ha affogato il gatto nella fontana a Bari, adesso non mi ricordo dove era, cosa dice quella che la filma? Cioè, questa ragazzina che filma la sua amica che sta affogando un gatto a calci in una fontana, gli dice, ecco il tuo minuto, la tua ora di notorietà. E siamo in un'epoca, questo è molto per questo che Zodiac è attuale, cioè perché è questo che Zodiac inconsciamente ci parla? Perché oggi, non tutti ovviamente, io sto facendo un discorso molto generale, ma io credo che tutti noi in qualche modo ci rivediamo in questo discorso, siamo disposti a soprassedere almeno momentaneamente, almeno in parte, su cosa è giusto e cosa è sbagliato sull'altare di ricchezza, notorietà o altri valori che probabilmente invece in un discorso più razionale dovremmo mettere sopra. E Zodiac è esattamente questo, cioè per finire lì, cioè per soddisfare la sua fantasia di, questo ripeto è il mio punto di vista, di notorietà e di essere, di avere in mano, no, una città, e non solo una città, ma di controllare la paura, il panico di una città, è disposto a fare delle cose che probabilmente non avrebbe neanche in animo di fare, cioè uccidere delle persone. Quindi questo è Zodiac, lettere profilo. Io vi do appuntamento a sabato, spero che la puntata vi sia piaciuta, continuerà ancora qualche minuto su YouTube, quindi se avete delle domande, osservazioni, se siete d'accordo o no, scrivetemelo pure. Sabato parleremo degli indiziati, quindi iniziamo un po' di ciccia e andiamo a vedere se c'è qualcuno che effettivamente, perché chiaramente negli anni sono fatti decine e decine e decine di nomi su chi può essere stato effettivamente il killer dello zodiaco. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato alle 7. Ciao a tutti.